Qui Radio Maria, trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori e ascoltatrici, vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8 quando celebro l'Eucaristia prego anche per voi. Vorrei rivolgere un saluto particolare a quegli ascoltatori che sono ammalati o in carcere e a coloro che li assistono, a quelli che stanno godendosi le vacanze o ci ascoltano dalle loro case. Ringraziamo il Signore per Radio Maria che arricchisce la nostra vita con la preghiera e con la riflessione cristiana e sosteniamola con la nostra solidarietà. Fedeli al programma di quest'anno, di presentare ogni mese la vita di un santo, di una santa, oggi cercheremo di conoscere meglio Santa Margherita da Cortona. In questa trasmissione faccio riferimento alla vita di Santa Margherita da Cortona, virgola, la Santa Bella, scritta da Piero Beccherini e pubblicata dall'editrice Velar e anche dalla LDC. Come le altre volte, la voce di Giuliana Geromella si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto.
La liturgia ricorda Santa Margherita da Cortona il 22 febbraio. La vicenda terrena di Margherita si svolge fra tre piccoli centri della Tuscia meridionale, che è una terra di frontiera fra Toscana e Umbria, contesa fra città dominanti. Laviano, in Umbria, dove la santa nacque nel 1247. Montepulciano, in Toscana, dove per 9 anni visse intensamente l'amore umano. E infine Cortona, dove scoprì l'amore divino e divenne sposa mistica del Cristo e dove visse fino al momento della sua morte nel 1297. Onorata come beata sino dalla sua morte, Innocenzo X ne approvò il culto il 17 marzo 1653, ma fu canonizzata soltanto il 16 maggio del 1728 da Papa Benedetto XIII con l'appellativo di Nuova Maddalena.
Ecco, le notizie sulla vita di Santa Margherita da Cortona le troviamo a due fonti. La prima, gli atti del processo di beatificazione che raccolgono le testimonianze giurate sulla sua vita e sono 5 volumi, ma poi soprattutto in un libro intitolato Legenda de Vita et Miraculis Beate Margherite da Cortona, che è scritto in latino dal suo confessore, il francescano Giunta di Bevignate, che raccoglie i racconti delle numerose estasi, delle visioni di Margherita e contiene una serie di dialoghi tra Margherita e Gesù. In gran parte questi dialoghi si sono svolti durante la comunione eucaristica e è proprio questo libro, la leggenda, che ha contribuito a renderla una delle sante più popolari dell'Italia centrale.
La parola latina leggenda non è che significa leggenda, ma letteralmente cose da leggere. Infatti nella traduzione italiana il libro fu intitolato Santa Margherita da Cortona, vita, morte, miracoli. Non è una biografia in senso moderno, ma è l'itinerario spirituale di una donna, Maddalena Serafica, che dallo stato di peccato passa alla grazia.
A 8 anni Margherita visse forse la giornata più triste della sua vita, perché morì la sua mamma, 1255. Abbracciò stretta il fratellino Bartolo e poi piansero insieme. Il padre, Tancredi, un rude contadino che vangava e remava dal mattino alla sera, andò a cercarsi subito una seconda moglie, una donna forte, molto più giovane di lui, una donna giovane che potesse vangare la terra strappata alla palude, che potesse remare alla barca nelle acque stagnanti, tirare a riva le reti fangose, gettate tra la palude e il lago senza stancarsi. Non prese nemmeno in considerazione di cercare una donna affettuosa che coprisse di tenerezza i suoi due piccoli disperati. L'affetto e la tenerezza in quella terra povera a cui bisognava strappare il pane quotidiano erano lussi da signori.
Ma non passò molto tempo perché la nuova madre si rivelasse una matrigna esigente e con poca pietà. Stanca del lavoro pesantissimo, si rivolgeva ai piccoli con voce dura e a volte aspra. La vostra madre morta, inutile piangere, dovete abituarvi, la vita è fatta così. E mentre Bartolo diventava di giorno in giorno un piccolo scavezzacollo, Margherita cominciò a sentire nel cuore il freddo di essere orfana. Sentiva prepotente il bisogno di affetto, di amare, di essere amata, e questo lo sentirà per sempre.
I primi anni di vita per Margherita erano stati un paradiso. Era nata a Laviano nel 1247, in questo piccolo borgo presso Pozzuolo di Castiglione del Lago, a poca distanza dal lago Trasimeno, terre povere dell'Umbria. Sulla tavola la mamma non riusciva a mettere molto cibo, le vesti erano quasi misere, la sua famiglia contadina aveva entrate modestissime, coltivavano terreni presi in affitto dal comune di Perugia, le terre della Val di Chiana, semipaludosa, e pensate che queste sarebbero state bonificate almeno in parte solo 300 anni dopo.
La sua mamma, al ritorno dal duro lavoro, le accarezzava i lunghi capelli e le diceva: sei bella, amore mio. A Margherita sembrava di essere in un minuscolo paradiso. Prima che si addormentasse, la mamma le insegnava le preghiere, poi la baciava e la riempiva di gioia dicendo: dormi bene, sei la bimba più bella del mondo. Tutte le mamme dicono così alle loro bambine, ma questa mamma aveva un motivo in più per dirlo. La faccia di Margherita era di una bellezza straordinaria e questa bellezza sarebbe durata per tutta la vita. Ogni giorno giocava con la cugina Adriana, alla quale voleva bene come a una sorella. Nei pomeriggi andavano insieme a sentire le storie avventurose che raccontava la sorella del parroco, donna Manentessa.
All'ombra degli alberi verdissimi che stormivano al vento, lei ascoltava e viveva con la fantasia storie di cavalieri antichi che combattevano per la giustizia, per donne bellissime, per re Artù. La sorella del parroco ogni tanto portava lei e Adriana con altre bimbe in chiesa. Recitavano insieme le preghiere e poi Manentessa parlava del Signore, dicendo loro che è presente nella chiesa, ma anche nel cielo, nella campagna, sulle acque limpide del lago, nel vento che le increspava.
Quando ebbe 8 anni e la mamma morì, il suo piccolo paradiso ebbe fine per sempre. La voce dura della matrigna le fece perdere il sorriso e quasi anche la voglia di vivere. Era inerte e pallida mentre cercava di eseguire i suoi ordini stizzosi. Ogni tanto Margherita non ne poteva più e correva da donna Manentessa a piangere sconsolata, e lei l'abbracciava con delicatezza, poi la prendeva per mano e la portava in chiesa. Le sussurrava dolcemente le parole che le brave persone cristiane sanno dire a un orfanello infelice.
Mentre cresceva e diventava una splendida ragazza bruna e sensibile, Margherita imparò anche a governare la barca da pesca, a gettare le reti pesanti nei canali che si aprivano tra le paludi, a piazzare le trappole che imprigionavano gli uccelli palustri e che costituivano anche l'unica carne di cui si poteva cibare. O imparò anche a cavalcare. Il cavallo e l'asino erano proprio gli unici mezzi per spostarsi da una terra all'altra, orientandosi tra le paludi poco profonde, o anche per trascinare la barca fuori dal fango che avvinghiava e immobilizzava le barche. Ecco, mentre lavorava sodo, però, con la fantasia, Margherita andava lontano. Riviveva e ampliava le storie raccontate da donna Manentessa. Ripercorreva 100 volte l'amore impossibile di Lancillotto, il cavaliere bello e forte, per la sua regina Ginevra. Rivedeva nella mente accesa le imprese romantiche dei cavalieri della tavola rotonda di Re Artù. Margherita continuava a sognarli a occhi chiusi e a occhi aperti, anche se sapeva che avrebbe finito per sposare un contadino della Val di Chiana o uno dei tanti artigiani di Pozzuolo.
Invece, un giorno dell'estate 1263, Margherita, il suo cavaliere, lo incontrò davvero. Lei aveva ormai 16 anni e si era fatta una giovane robusta e bella. Alcune sue amiche erano già state richieste in matrimonio da contadini giovani e da contadini attempati che erano rimasti vedovi con una nidiata di figli, perché allora tante mamme morivano di parto. Mentre tornava dalla palude, dove aveva tirato a riva le reti, un cavaliere vero, con mantello e spada, l'aveva affiancata sulla strada. Era sceso da cavallo, l'aveva salutata, aveva fatto un tratto di strada con lei, avevano conversato a lungo. La sera dopo cena, Margherita corse da donna Manentessa e le raccontò tutto con il viso rosso e il fiato in gola.
Era un cavaliere vero. Aveva ricevuto la spada da un re. Non l'aveva trattata da contadina, era stato gentile, le aveva parlato del suo palazzo a Montepulciano. Le aveva raccontato che stava passando l'estate nella grande casa chiamata I Palazzi. Andava a caccia con gli amici nei boschi che fiancheggiavano la Val di Chiana e sarebbe stato contento di incontrarla ancora.
Ma Nentesta la fece ridiscendere con i piedi per terra. Le ricordò che lei era solo una contadina, che non avrebbe mai potuto diventare la moglie legittima di un nobile, come era il giovane uomo che lei aveva incontrato e che Manentessa conosceva bene. La incoraggiò a vivere la vita vera, quella della casa di suo padre, della sua famiglia, del suo paese, sforzandosi però di non perdersi con la fantasia.
Margherita incontrò ancora Arsenio del Pecora. Questo è il nome del cavaliere. Aveva per lui un'attrazione irresistibile. Capiva che le parole di donna Manentessa erano giuste, ma la fantasia e il sentimento dominavano ormai la sua vita. Scorreva l'estate di quel 1263 e gli incontri tra Margherita e Arsenio si infittivano. Si incontravano alla sera, quando il sole stava per tramontare, il lavoro per finire. Margherita sognava. Avrebbe proprio voluto partire con lui, ma c'erano due ostacoli: la sua famiglia e il parere negativo di donna Manentessa.
La voce del giovane ricco e della ragazza povera che si accompagnavano sulla strada tutte le sere si era però diffusa rapidamente tra le case come ogni pettegolezzo. Tra una risatina e l'altra le amiche erano riuscite a dirle: «Attenta Margherita, con quel bel faccino tu incanti anche i signori, ma sai come sono fatti, ti fanno mille promesse, giocano con te all'amore e finita l'estate loro torneranno in città e tu alla palude. L'anno prossimo il tuo bello non si fermerà nemmeno a salutarti».
Margherita era convinta che non era così. Arsenio le aveva detto 100 volte che le voleva bene e lei era convinta che non mentiva. Davanti alle sue esitazioni, se fosse stato solo in cerca di un'avventuretta, quell'estate avrebbe potuto avvicinare decine di ragazze. Invece ogni giorno era tornato da lei e ogni giorno le aveva detto: «Io ti amo, Margherita».
Ma Nentesta, vedendo la ragazza sempre più rannuvolata e sapendo benissimo quale ne era la causa, l'avvicinò. La portò nella chiesetta dove avevano pregato insieme tante volte, la fece sedere di fronte a lei e le fece un lungo discorso che tentò di condensare così. «Il Signore ci ascolta, Margherita, e io davanti a Lui ti parlo chiaro e forte perché è mio dovere farlo. Tu ormai hai deciso di seguire Arsenio, te lo leggo negli occhi anche se non osi dirmelo. Ma Arsenio io lo conosco e tu non lo conosci, ed è meglio, prima che vada a stare con lui, che lo conosca bene anche tu. La sua famiglia è ricca e superba e non gli permetterà mai di sposare te, una plebea, e forse lui stesso non ha la volontà di sposarti. Vivrai come la sua amante, disprezzata dalle sue cognate e dai cristiani di Montepulciano. Quindi pensaci.
Con te lui usa parole dolci, ma guarda che è un prepotente. È padrone di tante terre molto vaste qui intorno e tante famiglie lavorano per lui. Ma lui è esoso con queste famiglie, esige molto lavoro ma paga poco. E non gli interessa se in tante case c'è la fame. Andando con lui, tu che sei buona e generosa, potresti anche cambiargli il cuore. Ma io ho paura che sia lui a cambiare il cuore a te, a renderti dura con la povera gente. Pensaci.
Tuttavia, ricordati che qualunque cosa accada, io sarò sempre tua amica. La mia porta per te sarà sempre aperta. Allora Margherita ci pensò e ci ripensò. Poi si accorse che l'estate era ormai alla fine e decise. Mentre a sera tornavano per la strada, disse ad Arsenio: «Questa notte verrò, aspettami ai bordi della palude al solito posto».
E così quella notte Margherita fuggì di casa, in piena notte, da sola, al buio, attraversò la palude estesissima che non era ancora stata bonificata. Ma il buio, le correnti, il fango e forse anche la pioggia ostacolavano il suo percorso e Margherita si perse. Forse la barca si incagliò e lei finì nel fango. Rischiò anche di affogare. Alla fine riuscì ad arrivare al posto convenuto e qui l'attendeva Arsenio, probabilmente anche lui preoccupato del grave ritardo. Aveva con sé due cavalli. Si scambiarono poche parole di spiegazione e profondi respiri di sollievo.
Quando dovette allora salire a cavallo, Margherita era inzuppata d'acqua e inzaccherata dalla testa ai piedi. Arsenio la avvolse nel suo pesante mantello. Nell'aria fredda dell'alba, Margherita reagì allo spavento e ai brividi. Si rannicchiò più che poté sul suo cavallo e lo spronò dietro Arsenio verso la sua villa di caccia, i palazzi di Vagliano. Il cuore le batteva forte, le cantava in petto. Aveva vinto e fra pochi giorni sarebbe stata la signora di Montepulciano. E questa la prima immagine bella e fiera della ragazza di Laviano.
Nella villa di caccia Margherita ricevette le prime delicate attenzioni da parte delle cameriere e quando Margherita, vestita e profumata, corse incontro ad Arsenio e lo abbracciò, si sentì una regina. Ma in quei pochi giorni che passarono ai palazzi, prima di partire in carrozza per Montepulciano, Margherita poté verificare l'esattezza di quanto le aveva detto la mano intessa. Davanti al registro dei conti, spalancato su un pesante tavolo, Arsenio ricevette a fine stagione i coloni che dovevano versargli l'affitto delle terre che loro aveva affidato. Lo sentì deciso, senza pietà, non accettava scuse sulla scarsità dell'annata o sulla salute dei figli. Dovevano pagare fino all'ultimo centesimo. D'un solo colpo Margherita capì quanto costavano a quelle famiglie povere, tra cui anche quella di suo padre, le sue vesti di seta, i suoi profumi. E naturalmente ripensò alle parole di Manentessa, che diceva: «Tu che sei buona e generosa, puoi cambiargli il cuore, ma io ho paura che sia lui a cambiare il cuore a te».
Quando poi partirono per Montepulciano, Arsenio volle avvolgere le trecce brune di Margherita in una principesca rete di perle. La ragazza sedicenne era molto emozionata. Era la prima volta che entrava in una città. Il breve gomitolo della sua vita fino allora si era srotolato soltanto tra i minuscoli borghi di Laviano e Pozzuolo.
Entrando in Montepulciano, la prima impressione che colpì Margherita fu la riverenza timorosa che contornava il suo amante, Arsenio del Pecora. Appena la loro carrozza si affacciava a una via, la gente si schiacciava quasi contro i muri per lasciarla passare. Si scappellava e si inchinava quasi davanti a una divinità.
Prima di partire dai palazzi, Arsenio l'aveva messa in guardia. «Non aspettarti un'accoglienza calorosa». Le cose andarono veramente così. Guglielmo, il padre di Arsenio, e sua moglie furono dei suoceri spigolosi e duri. anche i cognati e le cognate facevano finta di non vederla. Lei, che desiderava sempre affetto, ne patì, ma ingoiò l'amarezza e presentò un viso radioso e freddo. Si disse e si ripeté che l'amore di Arsenio, che era tanto, doveva bastarle.
Poco per volta capì il groviglio di vipere che viveva in quel palazzaccio. I Del Pecora erano una famiglia di notevole peso politico. Dovunque c'era guerra fredda o calda, tra Guelfi e Ghibellini, loro avevano un notevole peso. Il primogenito Arsenio, in momenti decisivi, si era trovato dalla parte vincente. Con la croce di cavaliere ricevuta da Carlo d'Angiò, fratello del re di Francia, era diventato il numero uno della famiglia. Il padre Guglielmo e i fratelli, schierati con la parte perdente, avevano perso fama e autorità. Vivevano nell'invidia e nel risentimento verso il primogenito, che li trattava con sufficienza, ma aspettavano il loro momento per rifarsi.
Finalmente, dopo quasi 2 anni, nacque il figlio tanto atteso. Margherita e Arsenio furono al colmo della felicità. Quel bimbo era il frutto concreto del loro lungo, tenero e tenace amore. I nonni sorrisero al loro nipotino, ma gli spigoli e la durezza verso la plebea rimasero.
E qui è venuto il momento di porci una domanda. Ma è una sposa o un amante Margherita per Arsenio? Per secoli, stando alle parole che noi troviamo nella leggenda, Margherita fu l'amante, la concubina, per cui fu ed è ancora chiamata la peccatrice. E le grandi penitenze che fece nella seconda parte della sua vita furono e sono ancora attribuite al pentimento e all'espiazione del grande peccato, essere stata per 9 anni amante e ragazza madre di un uomo che non la sposò mai. In 9 anni, poco per volta, mentre scorreva questa dolce vita, Margherita aveva riempito il suo cuore di vanità, di sensualità, di egoismo, di prepotenza. Questi peccati, poco pesanti agli occhi della gente perché molto diffusi, ma pesantissimi agli occhi di Dio, avevano svuotato la sua vita dalla religiosità vera, avevano sradicato in lei l'amore di Dio e l'amore del prossimo, nonostante tutte le apparenze vuote di devozione. Invece di riportare Arsenio sulla retta via, era scivolata lei pure sulla via cattiva.
Per Margherita e Arsenio, il tempo che trascorre tra il 1263 e il 1272 fu un mucchietto di anni vissuti insieme in amore e armonia. Il loro figlio cresceva sano e intelligente. Poi però giunse il 1272. All'inizio dell'estate la famigliola si trasferì ai palazzi di Vagliano. Arsenio, che era sempre spietato con i contadini che lavoravano le sue terre, era stato avvertito da alcuni uomini di fiducia che nelle terre di Trequanda era scoppiato qualche tumulto contro di lui. In agosto riprese i suoi pomeriggi di caccia. Usciva a cavallo non con i cani levrieri, ma con una cagnetta bastardina a cui tutta la famiglia era affezionata ed era figurata in tutti i dipinti assieme alla santa.
Ma un giorno Arsenio non tornò. Tornò la cagnetta, che si slanciò verso Margherita con dei guaiti che sembravano dei singhiozzi, e cominciò a tirarla per la veste. Quando vide che Margherita la seguiva, si mise a correre verso la boscaglia. Lungo la strada che scende e sale, poco prima del paese di Pozzuolo, si incontra all'improvviso una enorme quercia antica di secoli. Oggi un cartello indica che sotto quella quercia Margherita trovò il cadavere di Arsenio. Accanto, poi più tardi nel 1700, è stata costruita una chiesetta e ancora oggi viene chiamata Chiesa del Pentimento. Secondo la tradizione, infatti, proprio lì, curvandosi sul cadavere del suo uomo, Margherita prima pianse tutte le lacrime che aveva, poi disse con decisione a Dio: da 9 anni sono lontana. Ora io chiudo questa lunga parentesi e ritorno a te. abbi solo misericordia di Arsenio e pietà del mio piccolo. Non aveva ancora 26 anni.
La famiglia del pecora prese il lutto. Ai funerali parteciparono tutti i cittadini di Montepulciano in un silenzio impressionante. L'unica assenza, quella di Margherita, perché dal palazzaccio era giunto un ordine secco e crudele. Vattene col tuo piccolo bastardo, qui non c'è più niente di tuo. L'unica cosa che le rimaneva era suo figlio, al quale tra le lacrime aveva sussurrato: da oggi in avanti avrai un solo padre, quello che è nei cieli. Vestita di nero, prese suo bambino, che aveva 8 anni, lo prese per mano e si incamminò verso la non lontana casa di suo padre Tancredi, a Laviano.
Mormorava tra i denti le parole della parabola che aveva imparato da bambina: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degna di essere chiamata tua figlia, trattami come una tua serva». Avrebbe ripreso a lavorare accanto a suo fratello come contadina. Suo padre Tancredi la vide da lontano. Margherita però non ebbe nemmeno il tempo di recitare le parole della parabola. Infatti la leggenda racconta che il padre tuo, ad insinuazione della tua matrigna, totalmente dimentico di pietà paterna, aspramente ti discacciò dalla propria casa.
Ed era ormai sera e nelle povere case si accendevano i lumi. Margherita vide allora il lume acceso nella casa di donna Manentessa e si ricordò le parole che le aveva detto la donna: «Qualunque cosa accada, ricordati che io sarò sempre tua amica, la mia porta per te sarà sempre aperta». Sulla porta si abbracciarono come due sorelle da tanto tempo lontane e finalmente ricongiunte. Manentessa diede del latte al piccolino, poi sedute alla mensa, mentre spezzavano il pane, ricordarono e piansero. La mattina dopo Margherita poté partire rinfrancata. Manentessa le aveva dato un breve scritto da recapitare a due sue amiche che vivevano a Cortona. Si chiamavano Marinaria e Raniera. Nel nome di Dio e di San Francesco l'avrebbero ospitata per tutto il tempo necessario.
Era il settembre del 1272. Sulla porta che introduce in città ancora oggi una lapide ricorda: Margherita di Laviano, cacciata dalla casa paterna, si ricoverò a Cortona entrando per questa porta che gli avi nostri chiamarono Porta Beralda. Marinaria e Raniera Moscari erano due nobildonne cortonesi, rispettivamente suocera e nuora. Raniera, solo recentemente, era rimasta vedova e aveva invitato a vivere nella sua grande casa l'amica Marinaria. Appartenevano a due delle migliori famiglie di Cortona. La loro casa era vicina a Porta Beralda, a poca distanza dalla chiesa di San Francesco. Erano conosciute per la loro religiosità francescana, umile e generosa. Lessero con serenità il messaggio scritto da donna Manentessa, fecero una carezza al bambino, diedero l'abbraccio di pace a Margherita, non posero domande curiose, li fecero entrare nella loro casa e nella loro famiglia.
Margherita non se ne sta con le mani in mano a piangere e a pregare soltanto. Fin dai primi giorni prestò servizio presso famiglie benestanti, preparando il cibo e il bagno alle donne partorienti e assistendole durante il parto. Al mattino presto Margherita scivolava fuori della stanza ed entrava nella chiesa di San Francesco per la prima messa. La prima mattina si meravigliò all'intravedere nella penombra Marinaria e Raniera. Poi, giorno dopo giorno, mentre attendeva per confessarsi, imparò a conoscere altri volti sereni, raccolti. Erano le sorelle della penitenza, donne che vivevano il Vangelo secondo lo spirito di San Francesco: amare, servire, sorridere.
Sentì profondamente il desiderio di ricominciare la sua vita così, nella pace di Dio, e fece la sua confessione generale, che durò ben 8 giorni. Chiese poi ai francescani di entrare anche lei tra le sorelle della penitenza. Essi indugiarono, la trovarono molto bella e troppo giovane. Dovette attendere 3 anni per essere accettato ufficialmente. Nel frattempo cercò di organizzare la sua giornata in modo da avere il tempo per amare Dio e pregarlo, servire i poveri, sorridere ai bambini e a tutti, portando dovunque la pace. Era una giornata faticosa quella di Margherita. Iniziava con la partecipazione alla messa quando ancora era buio, alle 6 del mattino, e in chiesa si tratteneva fino all'ora di terza, circa le 9.
Poi iniziava il giro della città, alla ricerca di qualcosa da portare ai suoi assistiti, cibo, biancheria, legna. In quei tuguri sostava per riordinare la casa, mutare la biancheria, ripulire le ferite, e questo servizio durava fino all'ora del vespro. Poi ancora la preghiera nella chiesa dei Francescani e infine il ritorno alla sua cella, dove l'attendevano il Signore con le sue estasi e l'antico nemico con i suoi incubi infernali.
E per Margherita sono 3 avvenimenti che improvvisamente fanno modificare la sua rigida e serena vita di fede.
Il primo avvenimento è che suo figlio, che aveva ormai 11 anni, poiché manifestava un'aperta intelligenza e non esistevano scuole comuni, era tempo che iniziasse la sua istruzione presso un precettore privato. Ma questo allora costava molto denaro. Per l'interessamento e l'amicizia di Marinaria e Raniera, un'ottima famiglia di Arezzo, che era a 28 chilometri da Cortona, accettò di ospitarlo e di metterlo alla scuola di un buon precettore.
Il secondo avvenimento è che i francescani, in quel 1275, accettarono Margherita tra le sorelle della penitenza. Pensate che queste nel 1298 divennero il terzo ordine francescano. Così poté partecipare alle riunioni mensili di questo gruppo, vestire la divisa, che è una veste povera, disadorna, quella delle donne di casa.
Il terzo avvenimento è che Marinaria e Raniera, ora che non c'era più il bambino, capirono il crescente desiderio di solitudine di Margherita e le concessero 2 stanzette staccate dal corpo principale della casa, lontane da occhi indiscreti. Lì visse per 13 anni, lì si svolse nella pienezza la sua vita di amore e di penitenza. Da queste 2 stanzette si snodarono i 4 sentieri della sua santità: digiuno, preghiera, amore ai poveri, annuncio della parola di Dio.
Nell'esplorare questi 4 sentieri della santità di Margherita, mi servo come guida dalle parole che Giuseppe Chiaretti, arcivescovo di Perugia, scrisse e pronunciò nel 700° anniversario della morte della santa. Primo, cominciò con la penitenza più pesante, lunghi ed estenuanti digiuni.
Secondo sentiero della santità, la sua preghiera non fu soltanto una recita ripetuta di formule, ma un'attenta e profonda meditazione della parola di Dio. La sua preghiera, dalla Santissima Trinità, arrivava subito al Dio fatto uomo, come era in Francesco. Gesù stesso le diceva: percorri i gradini della mia vita, le tappe della mia passione, e le ordinava: non cessare mai di gridare la mia passione, racconta, ricorda, parla, grida. Voglio che tu dica che in ogni mia opera io fui mosso dall'amore delle anime. Arriva a dire: tutta la mia vita è preghiera.
Il terzo sentiero di santità è la che Margherita ha seguito, impastato insieme alla preghiera e alla penitenza. Alimentò dentro di sé un grande amore, una grande compassione materna per i poveri e gli infelici. Ai poveri diede tutto. Non riservava per sé cosa alcuna che le fosse trasmessa, comunque anche le cose necessarie al suo vivere, non risparmiando né la tonaca, né il mantello, né il saccone da letto, né la cintura. Tutte queste cose le regalava ai poveri e più volte rimase nuda nella sua cella, involta dentro in una stuoia. procurava per i poveri camicie, cinture, orciuoli, bicchieri e, non avendo altro da dare loro, scuciva le maniche della propria veste e si toglieva dal proprio capo anche il velo per regalarlo loro. Nel 1286, poi, con l'aiuto di un generoso signore, che sembra essere Uguccione Casali, capitano del popolo di Cortona e condottiero dei Guelfi nella battaglia di Montaperti. Ecco, probabilmente lui provvide ai poveri con l'erezione di un vero e proprio ospitale per poveri, storpi, vecchi, malati, pellegrini, incurabili, che lui per primo e poi Margherita servirono di persona con alcune donne amiche, tra le quali anche Adriana e Donna Manentessa, che da Laviano l'aveva raggiunta a Cortona. E questo ospitale fu quella che oggi era chiamata, fino a pochi anni fa, la Casa di Santa Maria della Misericordia, che ha svolto questo compito assistenziale fino a quando è entrato in funzione il nuovo ospedale costruito ai piedi della città di Cortona e che fortunatamente è stato dedicato proprio al suo nome.
Ecco il quarto sentiero di santità, l'annuncio e il grido della parola di Dio, che la spinse ad ammonire frati, laici, sacerdoti, gente del popolo e nobili che venivano da lontano per ascoltarla. La spinse anche ai vigorosi rimbrotti ai vescovi di Arezzo, Guglielmo degli Ubertini e Ildebrando Guidi, che erano uomini d'arme e di politica, usi a imbracciare più la spada che il Vangelo.
Ecco, di Margherita non si conservano scritti o lettere, eccetto una. Difatti, quando venne a sapere che suo figlio era entrato tra i frati francescani e sarebbe diventato un sacerdote del Signore, gli scrisse una lunga, affettuosa lettera. Eccola.
Il mio primo insegnamento è questo. Per amore di Cristo, pianta nel tuo animo una profonda e umile obbedienza per i frati del tuo ordine. Servi ognuno con bontà, senza preferenza per l'una o l'altra persona. Poi sii rispettoso, onesto, senza borbottamenti, grato a Dio dei doni che ti dà. Come usanza del tuo ordine, vivi in raccoglimento, evitando inutili conversazioni con persone del mondo. Vivi in concordia con i tuoi fratelli e con i santi uomini della tua comunità.
Le tue preghiere, figlio mio, siano devote e ferventi, e vigila attentamente contro le tentazioni del nemico. Apri l'animo tuo al confessore, perché un malato non può essere curato se non manifesta le sue piaghe. Recita il divino ufficio davanti al Signore con riverenza, senza distrazioni, adempiendo le prescrizioni della nostra Santa Madre Chiesa. Quando qualche frate ti correggerà dei tuoi difetti, riconosci la tua colpa subito a capo scoperto, senza alcun segno di ribellione.
In ogni tribolazione sii lieto ricordando il crocifisso tuo Signore e abbassa il capo ai comandi dei tuoi superiori che tengono il luogo di Dio. Le tue parole abbiano il sapore della benignità e della purità. Il tuo parlare sia breve e maturo. Tieni sotto controllo anche i tuoi pensieri. In ogni cosa che pensi di fare, tieni lontana l'offesa del nostro Dio, perché abbia sempre un cuore puro, custodisci i tuoi sensi da ogni vizio. Questa lettera che ti mando, leggila spesso e conservala con te fino alla morte.
Ecco, questa bella lettera ci fa percepire l'animo di Margherita, che nel 1288, a 41 anni, si trasferì in una cella sopra il monte, nell'area della rocca che sovrasta Cortona. Lì vicino alla chiesa diroccata dei santi Basilio, Egidio e Caterina. Visse lassù in raccoglimento e carità per 9 anni, gli ultimi della sua vita. E il 22 febbraio 1297 Margherita chiuse la sua esistenza terrena e andò incontro a Dio. Margherita fu subito avvolta da grande venerazione, specialmente per i numerosi miracoli ottenuti per sua intercessione.
Il suo corpo è conservato a Cortona, nella basilica lei intitolata, in un'urna collocata sopra l'altare maggiore, bordata da una cornice in lamina d'argento sbaltata e cesellata. Nell'arte Margherita è spesso raffigurata col saio francescano ed il velo bianco, in compagnia di un angelo consolatore o in estasi davanti al Cristo. È sempre accompagnata dal cane che le fece scoprire il cadavere dell'amante.
Ecco, questa brevemente è la vita di Santa Margherita da Cortona. Ora lasciamo che gli ascoltatori possano prendere la parola e poi concluderemo con una bellissima preghiera che Giovanni Paolo II pronunciò quando nel 1993, il 23 maggio, andò proprio a pregare sulla tomba di Santa Margherita come discepola di Francesco d'Assisi.
Diamo ora spazio ai vostri interventi telefonici nel programma Ripartire da Cristo, condotto da Don Ferdinando Colombo. Il numero di Radio Maria è 031 610 610.
Pronto? Buonasera. Innanzitutto grazie, come ha spiegato tutto bene questa Santa Margherita da Cortona, però siccome io non ho potuto seguire bene tutto che stavo un po' facendo, ma l'ultima parte, l'ultima proprio parola che ha detto con il cane vicino che gli ha fatto scoprire l'amante, e non so la parola sì. Prima, e se poteva, grazie, spiegarmela.
Sì, allora carissima, purtroppo hai perso la parte iniziale che è molto bella, in cui lei, innamorata di questo Arsenio, lo segue e dimentica i valori grandi della vita cristiana. E c'è questo cagnolino che poi è raffigurato dai pittori nei quadri che la raffigurano, che accompagna questa coppia. E quando i sicari uccidono il suo amante, che la porta sul luogo dell'assassinio, è proprio questa cagnetta che viene, la prende per il vestito, la trascina fino a questa antica quercia dove lei trova il cadavere e dove adesso c'è la chiesa della sua conversione. Ecco, questa è l'ambientazione di questo episodio. Bene, Angela, grazie. Pronto?
Pronto?
Pronto, sì, dimmi chi sei.
Io sono Matilde da Modena.
Matilde, dimmi.
Vorrei dire che io dal principio non ho sentito però buona parte, specialmente dopo, quando avevo avuto il figlio, così questa Margherita. La cosa che io non condivido proprio, che sento per me una mancanza gravissima, è quella di aver trascurato il figlio. È un bambino che praticamente poi la mamma ha fatto tantissimo per tutti, ma per suo figlio sì, è dovuto arrangiarsi, e per me è la mancanza che non rende santo qualcuno, mi deve scusare, ma per me è una cosa impossibile da mettere in una retta vita di una mamma.
Matilde, tu devi pensare alla situazione di quell'epoca, dove se questo bambino, direi dotato di particolari capacità, fosse rimasto presso questa mamma, sarebbe diventato solo un contadino e così non avrebbe potuto sviluppare i suoi doni. Allora, bellissimo secondo me invece la famiglia di Arezzo che ha deciso di adottarlo e quindi di dargli la possibilità di sviluppare tutte le sue capacità, per cui poi diventa sacerdote, diventa frate francescano. Ma io penso che da questo punto di vista non è l'abbandono da parte di Margherita, è aver cercato la strada migliore per garantire il suo futuro. Poi condivido con te che il figlio è un tesoro prezioso a cui dobbiamo, direi, sacrificare molte volte la nostra vita di genitori, però in questo caso non mi pare che la cosa è stata molto equilibrata. Bene, grazie Matilde. Pronto?
Pronto? Buonasera. Senta, sono signora che telefona da Roma. Volevo ringraziare perché è la prima volta che fate una storia di un santo e di una santa, però raccontando anche la vita precedente, non soltanto la parte più santa, diciamo, più agiografica, come si dice, no? E volevo ringraziare per averla raccontata e anche ringraziare chi ha stabilito questo programma. Ringraziare voi che sei molto bravi.
Bene, sono contento che, ecco, che, guarda, quando Sant'Agostino ha scritto il libro Le Confessioni, ha raccontato i suoi peccati di gioventù proprio per far capire come la misericordia del Signore è talmente potente che riesce a entrare anche nel cuore più indurito e portarlo alla santità. Ora, questo è utile per noi, perché chi è senza peccato scagli la prima pietra, cioè voglio dire, anche noi siamo peccatori, dobbiamo convertirci ogni giorno, e a volte siamo tiepidi, non ci convertiamo davvero perché riteniamo che noi non ce la facciamo, e invece no, il Signore non toglie il suo aiuto a nessuno e non c'è peccato che possa allontanare la forza misericordiosa del perdono del Signore, e quindi aprire il cuore a questa bellissima trasformazione. Anche mercoledì quando faremo la trasmissione del mese di agosto, il 27 di agosto, parleremo di un'altra santa, adesso non voglio anticipare, e anche lì una vita all'inizio lontana dal Signore, poi il momento bellissimo della conversione e poi veramente con un capolavoro d'amore che la fa diventare una delle sante mistiche più importanti d'Italia. Bene, purtroppo il tempo è tiranno e avendo cominciato un po' in ritardo non posso accogliere altri interventi da parte degli ascoltatori, però vogliamo concludere insieme a Giuliana con questa bella preghiera. Come vi dicevo prima, Papa Giovanni Paolo II è andato sulla tomba di Santa Margherita il 23 maggio del 93 e ha pregato così, ascoltatela, partecipate anche voi. Santa Margherita da Cortona, anch'io vengo quest'oggi pellegrino al tuo santuario ed insieme con te mi soffermo in preghiera ai piedi di quell'immagine di Cristo crocifisso e risorto che tu penitente hai a lungo contemplato.
Signore Gesù, morto in croce per noi, nell'immolarti sul Calvario per l'intera umanità, tu ci hai rivelato le sorgenti della vita immortale.
Possa il mistero della tua passione illuminare la nostra esistenza, rendendoci pronti a seguirti sulla via della santità e dell'amore.
Ravviva in noi la fede, insegnaci a riconoscere e ad accogliere i disegni della tua arcana provvidenza nella vita di ogni giorno.
Dacci il coraggio di confessare le nostre colpe ed aprici il cuore al pentimento per ottenere il dono della tua misericordia.
Muovici al perdono dei fratelli, sull'esempio della tua carità che non conosce confini.
Accordaci umile disponibilità a riparare il male compiuto mediante il concreto e generoso servizio ai poveri, agli ammalati, a quanti sono emarginati e senza speranza.
Dona a ciascuno la gioia della fedeltà perseverante sulla strada della propria chiamata, in piena sintonia con la Chiesa.
Ai giovani, soprattutto, mostra lo splendido disegno d'amore che intendi realizzare per loro e con loro alle soglie ormai del nuovo millennio.
Rendici operatori della tua pace, tessitori tenaci di quotidiani rapporti di fraterna solidarietà, artefici di riconciliazione, testimoni ed apostoli della civiltà dell'amore.
O gloriosa Santa Margherita, presenta tu stessa questa nostra supplica al tuo e nostro Signore crocifisso. Guidaci con la forza del tuo esempio, sostienici con la tua costante protezione, accompagnaci, ti preghiamo, fino alla casa del Padre. Amen. Vi do l'arrivederci al mercoledì 27 agosto per la prossima trasmissione della presentazione di un'altra figura di santa. Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Qui Radio Maria abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Tra qualche istante l'ora di spiritualità. Seguiteci su www.facebook.com/Radio Maria, su Twitter @Radio Maria Ita e via email a info.ita@radiomaria.org.